il culto. Terza parte. Aprite le vostre Bibbie, così leggiamo insieme i primi due versetti del Salmo 29. Insieme vuol dire che ognuno li legge ad alta voce e li leggiamo insieme. Salmo 29, versetti 1 e 2. E leggiamoli con una certa enfasi. Siamo? Allora, date al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza, date al Signore la gloria dovuta al suo nome, adorate il Signore con santa magnificenza. L'importanza di leggere, pronunciare, non semplicemente leggere, proclamare queste parole, ha tra le tante cose in questo momento lo scopo di evidenziare che parlando del culto, come ho fatto le due volte precedenti e come farò oggi, non è, anche se lo è, ma non è una analisi tecnica del culto, anche se ne ho parlato e ne esporrò ancora degli aspetti che possono essere visti come degli aspetti tecnici, cioè che cosa si fa, di che cosa è costituito il culto, ma la cosa fondamentale è sottolineare questo senso, questo sentimento di proclamare, di dare al Signore gloria e forza nel nostro culto, nell'offrire il nostro culto a Dio, qualche cosa che ha del calore, qualche cosa che è manifestazione di quell'amore che già è stato sottolineato fin dall'inizio, amore che manifestiamo verso il Signore. Allora, abbiamo detto che il culto pubblico, cioè questo nostro incontro, il trovarsi qui insieme, è la riunione nella quale il popolo dei credenti, riunito insieme nella chiesa locale, esprime la propria comunione con Dio. Quindi l'attenzione è ovviamente rivolta verso di Lui e alla sua centralità. E questo, abbiamo anche detto, è il fondamento della comunione fraterna, che è l'effetto della nostra personale comunione con Dio. Non possiamo avere comunione fraterna se non c'è comunione con Dio. La comunione con Dio viene a sua volta rafforzata dalla comunione fraterna. E c'è proprio questo duplice aspetto. Al centro di ogni comunione, cioè avere qualche cosa in comune, sta la comunicazione. La comunicazione è vera, viva e reale solo se mantenuta dalla conversazione. Una comunicazione senza conversazione, che può essere uno sguardo, può comunicare, ma ciò che stabilisce un livello di relazione profonda è la conversazione, comunione, comunicazione, conversazione. Quindi il culto è una santa conversazione mantenuta allo stesso tempo sia fra di noi che fra noi e Dio. E quindi fra Dio e noi. La Chiesa riunita nel suo insieme. Una santa conversazione fra di noi e allo stesso tempo, proprio perché è riferita una conversazione con Dio, lo è anche fra di noi. Allora, vediamo da che cosa è costituito il culto che siamo invitati a offrire, a portare a Dio, come si manifesta, quali ne sono le forme, le espressioni. Allora, il primo passo a cui faccio riferimento è in Atti 2, versetto 42, passo notissimo. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Allora, in base a questo passo, quanti sono gli elementi che vengono evidenziati? Prego? Quattro. Sbagliato. Sono cinque. Perseveranza. Erano perseveranti. In effetti, fino all'altro giorno, avrei risposto anch'io quattro. Quindi, dopo decenni di riflessione sulla parola, che mi avrebbero sempre portato a rispondere quattro, solo da qualche giorno fa, riflettendomi a questo, dico no, non sono quattro, sono cinque, in base a questo. Non sono solo questi, lo vedremo. La perseveranza. Che cosa indica la perseveranza? Impegno, continuità, costanza, coinvolgimento, attenzione, regolarità, puntualità, ma anche e forse soprattutto, perché tutte queste indicazioni partono da un elemento centrale, la perseveranza ha il senso della priorità. Si potrebbe dire, avevano in loro la priorità di quello che viene detto dopo. La priorità che prescinde dalla voglia o da altre ragioni che possiamo addurre per autogiustificarci. Erano perseveranti. Avevano individuato quale era la priorità. Priorità non esclude le altre cose. Non c'è solo quello, ma è per loro era prioritario. Se la nostra priorità è centrata su Dio, la Chiesa, e quindi l'offrire il culto, non può essere da meno. Guardando gli altri aspetti, molto velocemente, perché chiaramente ci sarebbe da soffermarsi su ciascuno, la comunione fraterna, ne abbiamo anche già parlato, viene intesa come l'occasione nel culto, nell'offrire il culto, per offrire, rendere insieme il culto a Dio. Il rapporto di comunione fraterna che ci unisce ha proprio il fondamento nel fatto che Dio ha manifestato, si è rivelato, ci ha amati per primi. E in tutto questo ha manifestato la sua grazia salvifica senza riguardi personali. Questo è un altro aspetto nell'offrire il culto particolare. Non ci sono da parte di Dio criteri selettivi o preferenziali. L'amore di Dio non è selettivo. Noi siamo tutti molto diversi l'uno dall'altro. Ma davanti a Dio io non sono diverso da voi e voi non siete diversi da me, perché tutti abbiamo un punto in comune. Qual è questo? Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Non abbiamo nulla che ci diversifica dall'altro agli occhi di Dio. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma e voi conoscete che cosa è il Ma. L'altro aspetto che viene citato è la preghiera. La preghiera è un pubblico parlare a Dio con parole di adorazione, di lode, di ringraziamento. È un offrire, un portare a Dio il nostro sentimento, aprire il nostro cuore, la nostra anima. Non si tratta di elevare lunghe e elaborate preghiere che a volte possono essere una recitazione di versetti biblici o un mini sermone, una mini predica. No, aprire per manifestare ciò che lo Spirito anima in noi, sentimento, quello che proprio abbiamo in cuore di proclamare davanti a Dio. Rompere il pane, non mi dilungo su questo, già solo questa mattina è stato indicato il senso, uno degli aspetti, l'aspetto fondamentale, poi il discorso è sicuramente arricchito, ricordare il sacrificio con tutti i suoi significati e tutte le sue implicazioni. L'insegnamento. Nel culto l'insegnamento è rappresentato dalla predicazione. Ora si può dire in senso lato che ogni cosa è un insegnamento, una lettura di un salmo, una preghiera o quello che si vuole. Ma in questo caso la predicazione è il messaggio che viene trasmesso e che ascoltiamo e che è al centro la sua parola. Allora potremmo dire, ma qui c'è qualche cosa che stona un po'. Se tutti quanti veniamo al culto per offrire a Dio, ho detto una cosa? Bravi, ecco. Se noi siamo venuti per offrire, per rendere il nostro culto a Dio e non siamo venuti al culto, cosa c'entra la predicazione? La predicazione è il compito del predicatore. Cioè, io sarò al massimo un uditore. Allora perché affermare che la predicazione è per tutta la Chiesa un offrire il culto a Dio? Stona, se volete. Ma la predicazione, e chi la porterà, dovrebbe essere prima di tutto presentata da ogni membro della Chiesa a Dio in preghiera. In questo modo si entra già mentalmente nel contesto della predicazione stessa, perché ci si dispone ad essere pronti per ascoltarla. Se io a casa prego per la predicazione, prego, chiedo al Signore che guidi chi ha il compito della predicazione, io già entro nella realtà della predicazione perché è una parte del rendere il culto a Dio. Quindi non andiamo al culto per sentire un sermone, ma offrendo il nostro culto a Dio, portiamo a Lui la nostra partecipazione alla predicazione in sé come fatto, prima di tutto, prima dell'ascolto. Ma noi presentiamo a Dio il fatto, il momento della predicazione. E quindi ci prepariamo ad essa. Questo, dal mio punto di vista, è anche un rendere il culto a Dio. Questi sono i 4-5, come ho detto, elementi caratteristici che qui vengono evidenziati. Ci sono però altri aspetti, perché la Bibbia, la parola, non ci dà una regola, il culto deve essere così. Se aggiungete o togliete qualcosa non è più l'offrire il culto. No, c'è una grande libertà purché sia sempre chiaro che cosa è che lo anima. Allora possiamo parlare dell'apertura del culto, come questa mattina ad esempio ha fatto Adino in altre occasioni. Qual è lo scopo? Ogni cosa che si fa deve avere uno scopo. se no si fa tanto per farla. Polarizzare, convogliare o continuare ad avere la centralità di Dio nell'offrire il nostro culto. Arriviamo preparati, singolarmente, ma lo scopo è quello di unire questi singoli sentimenti di offrire il culto a Dio e convogliarli in modo che l'attenzione sia rivolta alla persona di Dio per sottolineare, per evidenziare, per esaltare una o più delle sue caratteristiche, o altrimenti detti degli attributi, delle qualità, delle perfezioni, ma in questo senso l'adorazione si accompagna alla lode perché il senso è quello di toccare, valutare, vedere, ad esempio, l'amore di Dio, di quello che è stato sottolineato questa mattina, ma considerando il risvolto che questa qualità, questa essenza di Dio ha nella nostra vita. Se io parlo della santità di Dio e lodo il Signore per la santità di Dio, la sua santità, lo faccio perché la sua santità ha un risvolto nella mia vita. Se sono portato a esprimere e a accompagnare, a polarizzare l'attenzione sulla fedeltà di Dio, la lode è perché quella fedeltà di Dio ha un risvolto nella mia vita. Ti lodo perché. Non ti lodo e basta. Ti lodo perché. Quindi l'apertura del culto ha lo scopo di motivare più che guidare, parola che non mi è mai piaciuta, ve lo confesso apertamente, motivare la lode e l'adorazione, che si dovrebbe manifestare in modo equilibrato, in preghiere, canti, che letture di passi, di salmi, che sono proprio lì per sottolineare la realtà di Dio, per invitarci alla lode, in modo che tutti insieme si esalti la persona e l'opera di Dio. È un prezioso e santo privilegio aperto a tutti, quello di poter lodare. Io non sento parlare nella parola del dono della lode, come se fosse qualcosa riservato a qualcuno. La lode è un prezioso e santo privilegio aperto a tutti, a cui tutti sono invitati e incoraggiati ad esprimerla. Si loda qualcuno per qualche cosa. Si loda qualcuno per quello che ha compiuto, per quello che ci permette di sperimentare, stiamo parlando di Dio, per l'impatto che la realtà di Dio ha nella mia vita, per gli effetti che produce la sua santità, la sua fedeltà, il suo amore, la sua onnipresenza, tutto quello che voi volete nella mia vita. Ti lodo perché ho indicato alcuni passi che usano proprio questa parola, ti lodo perché, o ti lodo per. Salmo 119, versetto 164, ti lodo 7 volte al giorno. Mi ricollego un po' ai discorsi di Adino questa mattina. 7 volte al giorno per i tuoi giusti giudizi. Non così. Ti lodo e basta. Ti lodo 7 volte al giorno per i tuoi giusti giudizi. Salmo 35, versetto 3. Lodate il Signore perché il Signore è buono. Salmeggiate al suo nome perché è amabile. Daniele, profeta Daniele, capitolo 2, versetto 23. O Dio dei miei padri, ti lodo e ti ringrazio perché? Perché mi hai dato saggezza e forza. Poi potete leggere per conto vostro il contesto. Geremia, capitolo 20, versetto 13. Cantate al Signore, lodate il Signore. Perché? Perché egli libera il povero dalla mano dei malfattori. Gesù stesso. Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra. Perché? Perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Entriamo nel profondo di queste realtà. Ti lodo perché? Diamo alla nostra lode il senso profondo e con l'apertura del culto si vuole, si cerca, si tenta di motivare la nostra lode, la nostra adorazione. Un altro aspetto dell'offrire il culto a Dio è il canto. È un modo di portare a Dio la nostra lode per celebrarlo. Nel canto non si apre solo la bocca per far uscire dell'aria che fa vibrare le corde vocali per seguire una melodia. Questo è l'aspetto tecnico. Si pronunciano delle parole che proprio per questo, anche se le leggiamo, ma il fatto di pronunciarle davanti a Dio, oltre che fra di noi, diventano parole nostre. Non sono più parole scritte da qualcun altro, sono parole che pronuncio io. E quindi mi espongo davanti a Dio e davanti a voi. Ci esponiamo tutti pronunciando le parole di un canto, tra di noi e verso Dio. Ci impegniamo davanti a Dio e gli uni verso gli altri con le parole dei canti. Non si canta un inno semplicemente perché è bello, ma per quello che quell'inno esprime. Non perché mi piace la melodia, ma che cosa sta dicendo? Cosa significano quelle parole? Le parole sono sempre più importanti della musica. I salmi venivano cantati, ma noi non conosciamo le melodie, con quali melodie venivano cantate, ma conosciamo le parole, quelle ci sono giunte. Se fossero state più importanti la melodia, in qualche modo, non so come, ma ci sarebbe arrivata. Ci sono arrivate le parole. Salmo 108, versetto 1, lo avevamo già letto la volta precedente. Il mio cuore è ben disposto, o Dio, io canterò e salmeggerò al tuo nome. In Prima Cronache si racconta, si parla dei figli di Jedutun, Gedalia, Seri, Isaia, Casabia, Mattia e Simei, tutti e sei sotto la direzione del loro padre Jedutun, cantavano gli inni sacri per lodare e celebrare il Signore, una famiglia intera addirittura. Salmo 147, versetto 7, cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio. Colossesi 3, 16 è l'Apostolo Paolo. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, istruitevi, eccetera, eccetera. Cantate di cuore a Dio. Sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. E lo stesso Paolo riprende il concetto in Efesini. Efesini 5, 19, quando dopo aver detto varie cose, dice parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore. Parlandovi. Mi ha colpito questa parola. Anche qui, parola letta non so più quante volte, mi sono soffermato su questo parlandovi. Quando cantiamo ci parliamo. Avevate mai pensato? Ci parliamo, comunichiamo tra di noi. Chiaramente anche con Dio, questo è il senso profondo, il senso primario. Allora, perché si canta? Se la preghiera è personale, ma è pur sempre un parlarsi gli uni verso gli altri, perché chi prega si rivolge a Dio, ma comunichiamo anche fra di noi, il canto diventa l'espressione collettiva per mezzo del quale ci si esprime all'unisono parlandosi reciprocamente. Ecco perché Paolo usa questa parola, parlandovi con il canto. Ma quando io parlo con qualcuno, io mi aspetto che l'attenzione di questo qualcuno sia rivolta verso quello che gli sto dicendo. E viceversa, io sono, devo stare attento a quello che mi viene detto. E se qualcuno parla e io sto pensando ad altro, allora la comunicazione fa un po' acqua, come si dice. Ma allora permettetemi una piccola nota, visto che parliamo di canto. Non di rado succede che non si è ancora finita l'ultima nota di un canto, che subito, zacne, cantiamo questo. Non abbiamo ancora finito di respirare. Allora io mi domando, ma questa gara, non è bella la parola, mi chiedo scusa, ma nel momento in cui non è ancora finito un canto che già ne propongo un altro, mentre cantavo quell'inno, a che cosa stavo pensando? A un altro inno. Allora non stavo sentendo quello che gli altri mi comunicavano cantando quell'inno, perché la mia mente andava già subito, correva subito a un altro. E questo succede con una certa frequenza. E riflettiamo sulle cose. Riflettiamo sul perché. Sul perché nel nostro culto facciamo quello che facciamo. Sapete, io ho un sogno. Un culto dove le preghiere si susseguono una dietro l'altra senza interruzione, per cui bisogna a un certo punto dire, cari fratelli, ma non c'è nessuno che ha un inno da proporre? Purtroppo a volte dobbiamo fare il contrario. Riflettiamo, cari fratelli e sorelle, riflettiamo. Andiamo avanti. I silenzi nel culto. Può sembrare strano parlare di silenzio nell'offrire il culto. Eppure anche il silenzio è un modo di comunicare. Allora nel culto ci possono essere due tipi di silenzi. I silenzi freddi e i silenzi caldi. I primi possono essere lunghi, imbarazzanti, distratti. Gli altri sono brevi ma intensi, concentrati. E si percepisce questo, perché lo dirò alla fine il perché. I primi sono espressioni di disagio, quelli freddi, quindi di tensione, di freddezza, qualche cosa che blocca. I secondi, quelli caldi, sono una espressione di riflessività. Ci si ferma con l'attenzione rivolta a un amen che è stato pronunciato a una preghiera, alle parole di un canto che sono appena state pronunciate, a un passo che è stato letto. Ai primi può seguire una preghiera o un canto di rottura, a un certo punto non se ne può più di questa freddezza e allora ecco un canto, tanto per rompere questo silenzio imbarazzante. I secondi sono dei silenzi che sono inseriti, che fanno parte, che sono integrati in tutta l'armonia dell'offrire il culto. E quello che ne segue manifesta questa armonia. Perché tutto questo? Perché il primo è un silenzio umano, il secondo è un silenzio nello spirito, attraverso il quale il Signore può parlare. Non sto parlando di silenzi di mezz'ora, ma quei piccoli momenti di silenzio dove l'attenzione è rivolta, è in armonia a tutto quello che stiamo vivendo. Questo non vuol dire che adesso dobbiamo capovolgere, non è questo il senso, ma afferriamo la bellezza dell'offrire il culto a Dio in tutte le sue sfaccettature. Le offerte. Paolo ai Corinzi scrive: ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà secondo la prosperità concessagli. Una libertà, qui non entro nel merito, è opportuna la decima, non è opportuna, non è questo il senso. A casa uno ci ha pensato, si è preparato, come ci si prepara, ci si dovrebbe preparare a offrire il nostro culto? In questa preparazione, qui Paolo sottolinea anche questo aspetto, anche questa è una preparazione al culto. L'offerta è l'espressione del culto in quanto con essa io comunico qualcosa a Dio. Nel momento stesso in cui inserisco nella cassetta, o come abbiamo parlato e vedremo nel sacchetto che passerà, eccetera, eccetera, qualcosa, io sto dicendo qualche cosa a Dio. Non so se anche questo lo avete mai pensato. Nel momento in cui faccio questo gesto, io sto dicendo qualche cosa a Dio. Quindi è un atto di comunione fraterna, di partecipazione, e non è distaccato dagli altri momenti. La libertà. Un altro aspetto dell'offrire il culto a Dio è racchiuso in una piccolissima parola. Amen. Anche questa è un aspetto del culto dell'offrire il culto che si vive e ha una enorme importanza. Non deve rappresentare una abitudine, una parolina come risposta, pronunciata come risposta di chiusura a una preghiera. Con amen si esprime il senso della partecipazione e della conferma di ciò che si è udito. Vale a dire, così sia, o meglio ancora, così è. Io faccio una raccomandazione. Proprio perché c'è questo senso della preghiera che è rivolta a Dio, ma è tesa a comunicare fra noi, di sforzarsi a pregare a voce alta, in modo che se io sono lì posso sentire chi prega lassù e il mio amen può avere un senso e viceversa, altrimenti prego a casa. La preghiera nell'offrire il culto è una comunicazione fra di noi e bisogna intendere chiaramente ciò che viene pronunciato per dire amen o per non dirlo. Può anche succedere, no, ma che cosa ha detto? Non dico amen, ma però ho udito, ho inteso. Perché l'amen di fatto dice quello che tu hai detto in preghiera, pronunciando l'amen, è come se lo avessi detto io, con parole diverse, ma è come se lo avessi detto io. Questo è il senso dell'amen. L'amen può anche seguire e enfatizzare, affermare qualche cosa che è stato detto, qualche cosa che si è udito, nel dire sì, è vero. È vero, quando si legge un passo e si viene a pronunciare questo amen, è per dire è vero, è vero. Quattro passi della parola, perché alla fine è lì che bisogna sempre ritornare. Prima Cronache, capitolo 16, versetto 36. Benedetto sia il Signore Dio di Israele di eternità in eternità. E tutto il popolo disse amen. Proprio a conferma di quello che ho appena detto. Disse amen e lodò il Signore. Neemia, capitolo 8, versetto 6. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose amen, amen. Il contesto è la riscoperta e la lettura della parola. Alzando le mani si inchinarono, si prostrarono con la faccia a terra davanti al Signore. Il senso di quel valore, di quell'amen. L'Apostolo Paolo ai Corinzi, in un contesto dove parla dei doni, dice, se tu benedici Dio soltanto con lo Spirito, sta parlando del culto. Se tu benedici Dio soltanto con lo Spirito, colui che occupa il posto come semplice uditore, come potrà dire amen alla tua preghiera di ringraziamento se non sa quello che tu dici? Io trovo molto brutto, e mi è capitato, non sto parlando della nostra Chiesa, di chiese dove, dopo una preghiera o così, no, si sente forse un amen sparuto qua e là. Così come anche se diventa un'abitudine rituale. Diamo valore e importanza a ciò che la parola di Dio dà valore e importanza. Un altro aspetto del culto, dell'offrire il culto, quale altro è, può essere? Qualcosa a cui si pensa troppo poco, anche se qualche volta qualche cosa. I servizi. Perché sono anch'essi espressione del rendere il culto. Sono un segno di comunione fraterna e vanno considerati. Troviamo la sala pulita e in ordine. Forse chi lo fa con uno spirito di servizio, ma è bene che sappia che un rendere un culto a Dio è anche quello. E forse questo anima un pochettino di più, anche incoraggia anche un po' di più le persone che si dedicano a questo servizio, al quale non pensiamo, però noi troviamo tutto quanto a posto. Chi si occupa dell'accoglienza alla porta? Chi si occupa della strumentazione, della registrazione? Chi si occupa della proiezione dei canti? Chi si occupa della distribuzione dei simboli? Chi si occupa della musica? Chi si occupa del raccogliere, conteggiare e registrare le offerte? Chi si occupa della vendita dei calendari? Chi si occupa delle comunicazioni? Chi si occupa di spegnere le luci, di chiudere le serrande? Cerchiamo di non essere così limitati al vedere, il rendere il culto come qualche cosa così di questo e il resto, vabbè, il resto conta poco. Cominciamo a vedere, cerchiamo di vedere davanti a Dio e nello spirito di comunione fraterna che sono queste delle realtà profonde. Il servizio è un sentimento per rendere il culto a Dio nella comunione fraterna. Consideriamolo. Ho dimenticato qualcosa? Nei servizi? Qualcosa forse di non molto importante, visto che nessuno ci pensa. L'ho messo per ultimo apposta. L'avrei messo per primo. Chi si occupa della scuola domenicale? È un servizio oltremodo prezioso, non perché gli altri siano meno, ma perché non vedere questo anche servizio come un rendere il culto a Dio in uno spirito di servizio verso Dio e di comunione fraterna? Per questo servizio rinunciano a qualcosa. Non sono qui. Non sono qui. Sono sotto. Oltre al tempo che dedicano a casa per incontrarsi, per prepararsi, per pregare. Certo, esattamente. Anche queste le attenzioni che ci sono. Allarghiamo i nostri orizzonti. Allora, coloro che sono coinvolti in questi servizi devono essere consapevoli che stanno rendendo un culto a Dio e stanno manifestando in questo modo la loro comunione fraterna. Questo dovrebbe animare per tutta la Chiesa una maggiore disponibilità, prontezza ai servizi. Il servizio non è un peso, bisogna farlo, vabbè, vediamo se non c'è nessuno che lo fa. Proviamo a vedere tutte queste cose come un rendere il culto a Dio e manifestare la comunione fraterna. In sintesi, rendere, offrire, celebrare il culto in tutte le sue manifestazioni è un atto libero, spontaneo, che nasce da un intimo desiderio di portare a Dio, insieme ai fratelli e alle sorelle, tutti i sentimenti che scaturiscono dalla nostra appartenenza come figli a Dio. Grazie per le vostre aggiunte.
Io prendevo Daniele tutto di Santa Domenica.
Bene, grazie. Ecco. Vedete, se entriamo in una certa ottica, allora vediamo che le cose vengono fuori. E all'inizio se vi ricordate, la prima volta avevo sottolineato che rendere il culto a Dio non è solo una questione della domenica mattina, assume un aspetto particolare perché insieme, ma è la mia vita durante la settimana che deve rappresentare il mio rendere il culto a Dio. Cosa dice Romani 12 a proposito di che cosa è presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, in dono vuol dire, il che è il vostro culto spirituale. La presenza silenziosa nell'offrire il culto deve essere comunque animata da questi stessi profondi sentimenti, benché non dovrebbe mai essere una costante. Può succedere che uno, per motivi diversi, si sente presente, ha i sentimenti necessari, ma è quella che potremmo indicare come una presenza passiva, ma che passiva non lo è nel momento in cui la presenza è comunque animata dagli stessi profondi sentimenti. Non dovrebbe però essere una costante. Questo lo dico per incoraggiamento. Se uno dice, ma io sono timido, io non so pregare come quella sorella o come quel fratello, il culto, offrire il culto, non è una competizione, ma è un aprire il cuore. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti, e offriamo a Dio un culto gradito, con riverenza e timore. E per chiudere, il passo con il quale abbiamo iniziato. E ancora una volta vi invito a leggerlo insieme. Salmo 29, versetti 1 e 2. Date al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza, date al Signore la gloria dovuta al suo nome, adorate il Signore con santa magnificenza. Signore Padre, grazie perché la tua parola viene continuamente in nostro soccorso a aprire la nostra mente, a farci considerare come a volte ci fermiamo a degli schemi preconfezionati, a delle abitudini, per quanto buone, giuste e sante siano, ma che a volte ci danno una visione limitata delle realtà. Grazie Padre che la tua parola giunge sempre, puntuale, ad aprire la nostra mente, che possiamo vivere, Signore, la realtà dell'offrirti il culto, in tutta la sua pienezza, in tutta la sua totalità, non vederla semplicemente o solamente, per importante che sia, un momento della domenica mattina. Certamente è un momento particolare, prezioso, insostituibile, ma siamo chiamati a vivere il nostro renderti il culto ogni momento, ogni giorno della settimana. E questo, Signore, per come abbiamo letto, per darti onore, gloria e forza come tuoi figli. Che questo sia il sentimento che ci anima sotto la guida del tuo Spirito, e te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.